SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina ospite di Australia Istruzioni per l'Uso è un 45enne ingegnere siciliano originario di Ragusa, Domenico Campagnolo. Buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti quanti.
Dicevo, Domenico, ritrovato perché tu quando sei arrivato in Australia già una puntatina da SBS l'hai fatta, hai timbrato il cartellino.
Sì, esattamente, dopo quasi un anno che ero arrivato qui in Australia, dopo aver ricevuto il mio sudato 457. Sì, adesso dopo altri 4 anni ci ritroviamo a parlare della mia esperienza.
Allora, ricordiamo intanto che cosa ti aveva portato in Australia in primo luogo.
Sì, certo, io sono arrivato qui con mia moglie e 2 bambini, allora avevano 3 anni e mezzo e 5 mesi. La decisione è stata importante perché comunque lasciavo il mio lavoro a tempo indeterminato in Italia, che credo sia un lusso oggi, però il motivo principale è stato che cercando di vedermi in una distanza da 10-20 anni io non riuscivo a vedere il mio futuro in Italia, perché nonostante avessi un buon lavoro comunque effettivamente stavo sopravvivendo in Italia, quindi ho iniziato, non mi vengono in italiano
e pensare che quando sei arrivato qui non parlavi inglese.
Esatto, quando sono arrivato qui non parlavo inglese affatto, quindi diciamo il motivo principale è stato che non riuscivo a vedermi un futuro in Italia e ho cominciato a vedere come potevo spendere la mia cultura, il mio sapere, il mio skill qui in Australia. E sono stato veramente sorpreso. Sono stato sorpreso in quanto le persone che facessero la mia professione qui in Australia venissero pagate molto che in Italia.
Ricordiamo, la tua professione in Italia era?
Software engineer, programmatore.
E lavoravi per?
E lavoravo per una software house, Visual Software, a Ragusa, città dove sono nato. È stato interessante perché effettivamente io ho vissuto 20 anni a Ragusa, poi mi sono trasferito al nord, ho fatto diverse esperienze, ho studiato, ho lavorato lì e i 4 anni precedenti la mia decisione di venire qui in Australia ho lavorato per questa azienda ragusana che tra l'altro è una buona software house in Italia. Quindi sì, è strano come molte persone dal sud vanno al nord per trovare lavoro e io invece dopo aver studiato e fatto le mie esperienze sono tornato al sud a lavorare. Ho lavorato per questa azienda, che tra l'altro ringrazio perché loro mi hanno permesso anche di lavorare qui i primi 8 mesi, in quanto quando sono arrivato qui effettivamente io non parlavo inglese per niente, a parte quell'inglese scolastico, ma che non ti serve affatto. E quindi sono arrivato qui con un student visa, quindi andavo di mattina a scuola per imparare l'inglese, quelle 5 ore, 5 volte alla settimana, e poi pomeriggio e sera, grazie al fuso orario, lavoravo con questa azienda in Italia. E questo mi ha permesso di iniziare il mio percorso qui in Australia, fino a quando finalmente ho potuto superare l'IELTS, applicare per il 457 e iniziare il mio primo lavoro australiano dopo circa 8-9 mesi.
Ed è stato un lavoro che si confaceva alla tua preparazione?
Diciamo che sono partito da qualche livello più basso, perché comunque il mio inglese non era ancora perfetto, anzi ti dirò, il primo giorno del mio primo lavoro australiano è stato un incubo perché non riuscivo a capire i miei colleghi.
Nonostante avessi superato l'IELTS e
sì,
tutto il resto.
Sì, perché superare l'IELTS con 6 è vero, ti dà i presupposti per iniziare il tuo percorso qui in Australia, ma non è un punto d'arrivo, è proprio un punto di partenza. Se vuoi veramente essere professionalmente attivo, Hai bisogno di molta più pratica, hai bisogno di una conoscenza dell'inglese molto più alta. Quindi sì, quel 6 IELTS che per molti sembra un punto di arrivo è, a mio dire, solamente il punto di partenza.
In qualche settore potrebbe non essere sufficiente.
Esattamente, per esempio se tu devi lavorare direttamente con delle persone, tipo che ne so, un dottore, un psicologo, ovviamente è giustamente richiesto un valore più alto, come 8 o qualcosa del genere. La fortuna del mio lavoro è che lavorando all'interno dell'azienda e quindi comunicando semplicemente con i team member, scusa perché parlo in inglese, con i colleghi, in qualche modo ti riesci a fare capire, in qualche modo capisci. La cosa bella che ho scoperto, che ho trovato qui in Australia, è che comunque la gente ti aiuta, anche che tu non parli bene inglese, la gente è disposta a capirti, è predisposta a capirti, anche perché credo che la maggior parte delle persone che sono qui in Australia sono immigrati, quindi diciamo una buona parte è passata da questo step.
Senti, prima di arrivare alla fotografia di oggi, emigrare a 16.000 km di distanza con una moglie e due bambini di cui una neonata deve essere stata un'avventura nell'avventura, forse davvero la parte più complicata di tutto questo. Perché l'Australia e non intanto per cominciare un posto più vicino?
Allora, innanzitutto perché comunque avevamo qui dei parenti da parte di mia moglie che proprio perché sono arrivato qui con tutta la famiglia sin dal primo giorno ci hanno dato un notevole aiuto, ci hanno ospitato loro per un mese. Ovviamente noi abbiamo cercato di essere quanto più possibile autonomi il prima possibile, quindi dopo un mese noi abbiamo avuto il nostro appartamento, perché una cosa capisco è ospitare una persona, un'altra cosa è ospitare una famiglia con due bambini piccoli, quindi abbiamo stravolto la loro vita un pochettino per il primo mese, mi rendo conto questo. Però effettivamente, considerato questo e considerato la loro disponibilità che ci hanno dato sin da quando abbiamo condiviso con loro questa nostra decisione, abbiamo optato proprio per l'Australia, perché noi non eravamo mai stati in Australia prima, neanche in vacanza, quindi l'Australia l'ho vista solo via internet, nelle foto, e il loro aiuto è stato essenziale. Sicuramente non ce l'avremmo fatta senza un aiuto così.
Mentre tu ti dedicavi a cercare, diciamo così, di scavare il solco nel quale poi dopo si sono incanalate le energie di famiglia, tua moglie cosa faceva?
Mia moglie si è dedicata ai bambini, perché comunque qui quando arrivi da immigrato non avendo i supporti statali, come ben tu sai, mandare i bambini al kindergarten è costoso. Quindi lei si è sacrificata per i primi 3 anni finché i bambini sono cresciuti un po'. Poi la cosa bella è stata che la settimana che abbiamo ricevuto il permanent visa, quindi dopo 3 anni e 2 mesi che eravamo qui, tra l'altro lei aveva già fatto un colloquio una settimana prima, quindi la settimana mia moglie è stata assunta a tempo determinato in una scuola come assistente di lingua italiana, abbiamo ricevuto il permanent visa e quindi abbiamo potuto mettere il piccolo al child care, e già la grande andava a scuola, cosa, grade 1? Sì, perché adesso è grade 3. Quindi da lì, dal momento in cui abbiamo ricevuto il permanent visa, si sono diciamo intrecciati una serie di situazioni che ci hanno portato in pochi mesi a cambiare completamente la nostra vita e a vivere in maniera piena la nostra vita qui in Australia.
In questi 4 anni, da quando sei arrivato, sono cambiate 1000 volte le norme, le leggi, le regole. Noi ogni 2 settimane cerchiamo di fare il punto della situazione con un agente di immigrazione e noi per primi non ne capiamo assolutamente nulla. Tu con quale ansia, tra virgolette, controllavi che le liste fossero sempre quelle, che nessuno ti mettesse il bastone tra le ruote, che non spuntasse la buccia di banana all'ultima curva?
Sì.
E a chi ti sei rivolto, se ti sei rivolto a qualcuno?
Noi sin prima di partire ci siamo rivolti a una migration agent qui a Melbourne. Lei ci ha guidato dallo student visa al 457, al permanent visa dopo. E diciamo che rispetto a come avevamo pianificato noi diciamo tutto il nostro percorso, ci sono stati piccoli cambiamenti che però non hanno stravolto tutto il nostro piano iniziale. Come per esempio quando abbiamo deciso di venire qui, io avevo chiaro che arrivando con uno student visa, a un certo punto dovevo comunque applicare 457. Sono partito con l'idea molto ottimista che in 3 mesi potevano trovare un lavoro, perché la richiesta nel mio settore è alta, però non avevo considerato il fatto, uno, che le aziende non sempre ti sponsorizzano in maniera così semplice, anche perché loro ci rimettono di suo, quindi vanno a sponsorizzare solo persone di un certo livello, a livello professionale, e che soprattutto parlano inglese. Quindi nel momento in cui arrivi qui che non sa parlare inglese, sei comunque fuori da ogni tipo di gioco. Quindi per questo tipo ho dovuto temporeggiare, i miei piani sono un attimino cambiati da 3 mesi a 8 mesi, con il rischio che le leggi cambiassero. Sono arrivato al 457 quando allora era richiesto il 5 IELTS per la mia professione. Io per fortuna ho preso un 6 overall, e nonostante questo, sì, ok, sono entrato esattamente. E l'altra preoccupazione è stata quella di poter utilizzare lo IELTS per il permanent visa, perché l'IELTS inizialmente durava 2 anni, poi per fortuna l'hanno prolungato a 3 anni di validità, quindi io sono entrato in quella fascia lì. Quindi sono entrato esattamente in quella legge che mi permetteva di riusare il mio IELTS, e quindi non ho dovuto rifare l'esame. Perché la cosa strana è, se dopo 2 anni, se avessi dovuto rifare l'IELTS, io penso che avrei avuto qualche problema, magari avrei passato il listening con un voto più alto, ma probabilmente avrei preso più basso nella parte scritta.
Perché si disimpara a studiare.
Esatto, si perde quella lucidità che hai, o quel focus che hai sull'esame stesso. Perché dopo 8 mesi di scuola il tuo goal è quello di andare a fare l'esame, però quando inizi a lavorare, quindi sei concentrato di più sul lavoro, magari il tuo inglese sta migliorando, perché ovviamente fai molta pratica, perché lavori con persone che parlano inglese, però dal punto di vista di strategia di come passare l'esame perdi un pochettino.
Senti, in una torta, tu sei ingegnere di dati, quindi sei abituato, sì, a fare le torte con le percentuali. Ecco, ti faccio anche il simbolo qua davanti, così c'era proprio chiaro in mente. Il tuo successo in Australia, quanto percentualmente dipende dalla fortuna, quanto dalla casualità e quanto dalla tua bravura?
Ok, professionalmente io direi che c'è un bel 60%. Perché il mio skill mi ha permesso di accedere innanzitutto a un mercato dove c'è alta richiesta.
Questo è anche un messaggio indiretto per tutti gli ingegneri,
esatto,
italiani.
Esatto. E anche non basta solamente il titolo di studio, ma serve la tua attitudine a cambiare, adattarsi a un diverso stile di vita e quindi anche di lavorare. Perché ricordiamoci, l'Australia non è l'Italia.
Sì. In cosa è diverso lavorativamente parlando nel tuo settore?
Beh, l'aspetto positivo è che in Australia trovi la meritocrazia. Non è solamente un concetto aleatorio, qui proprio la senti la meritocrazia. Un'altra cosa bella è che lavori con gente che proviene da tutte le parti del mondo. Questo ti fa pensare, ti porta la mente lontano da ogni forma di ideologia razzista. È bello confrontarsi con persone che hanno diversa etnia, diverse abitudini, diverso modo di mangiare. Tu siedi al tavolo durante la pausa pranzo e ognuno porta le sue abitudini, il suo modo di mangiare. Questo è molto bello. Però la cosa principale, ritorno a puntare il dito, è la comunicazione. Se tu riesci a comunicare bene in inglese, ti apre tantissime porte, tu puoi realmente vivere questa multietnia.
Ecco, ma in questo senso, nel momento in cui hai visto un posto di lavoro alla Telstra, hai avuto questa piccola remora ancora legata alla lingua, o dopo anni di esperienza hai detto vado, il posto è mio?
No, allora diciamo prima di lavorare a Telstra io ho lavorato in NBN per 2 anni, quindi diciamo sono passato dal mio primo lavoro.
Quindi non hai fatto niente? No, questa è una battuta di bassissimo
questa
livello.
La capiamo noi. Diciamo che per chi non vive qui in Australia non capisce cos'è. Vabbè. Quindi diciamo sono passato dal mio primo lavoro australiano, che era una startup, dove effettivamente pensavo di guadagnare tanto, ma guadagnavo più che in Italia, ma effettivamente non mi stavano pagando tanto. Un'altra cosa appunto è riuscire a capire come funziona questo mondo del lavoro e qual è lo stipendio, il salario giusto per la mia professione, e in base a non tanto il titolo di studio, ma come io lavoro, il modo in cui io lavoro. Diciamo che in questi primi 20 mesi che ho lavorato per questa startup credevo di stare bene, riuscivo a sopravvivere, però effettivamente non sentivo quel benessere che avevo visto quando ho iniziato a studiare l'Australia e come potevo spendere le mie competenze qui. Poi un bel giorno la startup dice: ok, abbiamo finito i soldi, perché la startup è così, ci sono investitori, però il progetto non è andato come prefissato. E quindi mi sono cominciato a girare intorno. Ovviamente la richiesta era altissima. Ormai, ah no, io non ero ancora permanent, però avevo il 457 che, forse non l'ho detto prima, la cosa buona del mio 457 è che non riuscendo io a trovare l'azienda che mi sponsorizzasse, ho trovato il modo di creare la mia azienda qui e di autosponsorizzarmi. Quindi questo mi permetteva di lavorare come contractor con diverse aziende qui. Quindi anche che ho cambiato compagnia, io ho ottenuto il mio 457, quindi questo significava che trovare un nuovo lavoro significava trovare una nuova azienda che volesse fare un contratto con la mia azienda. Quando mi sono messo a cercare un nuovo posto di lavoro, ho visto, diciamo, leggendo i vari articoli, perché normalmente non ti dicono per quale compagnia è, specialmente se si è per grosse compagnie, ho visto che c'erano delle grosse compagnie, ti dicono, sai, questa è una grossa compagnia nel CBD per la telecomunicazione. Quindi ho voluto tentare la migliore offerta possibile, che poi ho scoperto c'era NBN, poi c'era NAB, c'era Medibank, quindi parliamo di grosse corporation. E quindi tentando la sorte con le migliori offerte che c'erano sul mercato, sono riuscito a entrare in NBN e da lì, diciamo, ho iniziato a guadagnare quanto avrei dovuto guadagnare sin dall'inizio. Ovviamente già il mio inglese dopo più di 2 anni era migliorato e riuscivo non solo a dimostrare quale fosse il mio skill, ma riuscivo anche a dimostrare le mie attitudini in nuovi progetti. E niente, dopo 2 anni in NBN il mio contratto era finito. Ovviamente adesso, dopo quasi 4 anni che ero qui in Australia, ho capito come muovermi nel mondo del lavoro. E quindi ho puntato direttamente all'altro concorrente di NBN, che è Telstra, e in tempo una settimana ho ottenuto il lavoro.
Accidenti. Cosa fai adesso per Telstra?
Per Telstra lavoro come data engineer, quindi sto lavorando a una piattaforma dove vengono raccolti i dati dal network e vengono usati da altre applicazioni sempre all'interno di Telstra. Per esempio per i tecnici, per capire se tu hai un guasto a casa tua e quindi chiami loro, usano questo software per capire da quanto tempo c'è questo guasto, se ci sono i vicini che hanno lo stesso problema, cose del genere.
Senti, prima lo accennavamo a mo' di butad, ma tu ti sentiresti comunque di consigliare agli ingegneri italiani di provare il salto in Australia?
Assolutamente sì, perché le opportunità, dal mio punto di vista, che ci sono qui in Australia sono decisamente migliori che in Italia. Io ho amici in Italia che continuano magari a sopravvivere. E adesso col senno di poi mi rendo conto che finché sei lì, quel sopravvivere, che adesso io definisco così, è normale, perché tutti vivono in quella maniera. Quindi effettivamente non senti che stai sopravvivendo. Quando poi arrivi qui e ti integri nella vita australiana, guardando indietro ti rendi conto che per anni hai veramente sopravvissuto. Quindi qui effettivamente adesso non mi pongo più il problema di arrivare a fine mese, anzi adesso mi vado a pianificare le vacanze con 6 mesi di anticipo. Non mi pongo problemi a cambiare la macchina, a comprarne una nuova o comunque spendere soldi per l'educazione dei miei figli. Non è assolutamente un problema questo qui, cosa che in Italia per ogni euro che andavo a spendere dice: un attimino, pensiamoci su, dobbiamo, possiamo. Quindi non è solamente poi un discorso di soldi, ma è un discorso di vivere in maniera tranquilla e non fare mancare nulla alla tua famiglia.
Senti, la tua è una storia di integrazione e di successo, quindi immagino che sì, tu rifaresti la scelta a monte, ma nel processo rifaresti tutte le stesse cose o c'è qualche cosa che faresti diversamente?
Ah, questa è una bella domanda. Sicuramente col senno di poi verrei in Italia almeno 10 anni prima.
In Australia?
Sì, perché arrivare qui con la famiglia è stato veramente rischioso, me ne rendo conto adesso. Probabilmente sono arrivato con un bel po' di incoscienza e molto ottimismo. Sì, è vero che la bravura c'era, ma c'è stata anche una percentuale di fortuna che mi ha aiutato ad arrivare agli obiettivi che ho raggiunto. E soprattutto una cosa che farei prima di partire per l'Australia è impiegare tantissimo tempo nell'imparare l'inglese, perché se non riesci a comunicare è veramente difficile, ed è stato difficile per me per i primi 3 anni, ed è stato difficile perché comunque devi accettare dei posti di lavoro che sono a livello più basso delle tue potenzialità, e ovviamente c'è chi se ne approfitta del fatto che tu non sei in grado di capire al volo, quindi magari ci sono i colleghi che ti prendono in giro, ma questa è la minima cosa, ma c'è chi ne approfitta del fatto che perché tu non riesci a capire, possibilmente sei fuori da diversi giochi.
Senti, se un domani i tuoi figli ti dicessero: papà, vogliamo tornare a vivere in Italia, tu cosa diresti loro? Tornate per cena, nel senso, come dire, non v'azzardate a prenderla come scelta di vita, o saresti aperto?
Basandomi sulla mia esperienza sarei aperto, dicendo, a parte che non so cosa sarà l'Italia fra 20 anni, mi auguro che sia migliore di oggi, se non lo sarà, comunque se questa è la loro decisione li lascerei andare. Perché secondo me il migliore insegnamento è vivere le proprie decisioni. Da lì ti rendi conto se la tua decisione è stata giusta o sbagliata. Probabilmente una decisione che può essere sbagliata per me può essere giusta per i miei figli, perché magari loro vanno a fare un lavoro diverso da quello che facevo io, o avere opportunità diverse che magari io non ho avuto. Quindi mai dire mai, non lo so. Ovviamente sì, posso pensare a quello che provano i miei genitori avendomi lasciato andare, ma proprio per questo motivo io li lascerei andare. Poi si vedrà.
E dove ti vedi invecchiare?
Io mi vedo invecchiare qui. Poi non lo so, sai, se sono 2 figli, tutte e 2 vanno in Italia, e possibilmente io qui ho investito bene i miei anni in maniera tale da avere il modo di vivere tranquillamente, perché no, magari potrei andare a vivere in Italia, considerando che probabilmente il costo della vita lì è inferiore che qui. Quindi perché no, se riesco a sopravvivere qui, perché non dovrei farlo lì, da pensionato ovviamente. Qui.
E ci vediamo tutti da Punto Crepa a Marina di Ragusa.
Sì, magari sì, se c'è ancora.
No. Allora, grazie a Domenico Campagnolo che è tornato a raccontarci la sua storia, e in bocca al lupo per tutto.
Grazie Dario, e un saluto a tutti gli amici di SBS.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.